Buongiorno, buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Siamo tornati su Bizetta News 24 su Live. Oggi con me c'è di nuovo Alessia sotto di me, qui alla mia destra, sinistra, insomma, rispetto a chi mi guarda. Raffaele Gaito da Londra che viene a fare tappa anche qui del suo tour di promozione del libro. Ti ho visto in tantissimi posti. Mi hai ricordato quando Berlusconi faceva il giro delle TV locali e andava da tutti a fare. Però è così, benvenuto Raffaele.
Ciao Alan, ciao Alessia,
Ciao,
ciao a tutti
ciao.
quelli che ci stanno ascoltando in diretta. Grazie mille dell'invito.
Come sta andando questa promozione del tuo libro? Poi chiaramente parliamo di cosa si tratta, da remoto, perché tu hai fatto una cosa meravigliosa, hai detto: io sto qua, rispondo a tutti, scrivetemi, chi vi vuole intervistare, io arrivo.
Eh sì, guarda, allora io ho fatto quella cosa ed ero molto dubbioso, ovviamente, se farla o meno. C'è da dire che le persone hanno sempre un po' paura di chiedere, secondo me. Hanno paura di chiedere perché come se avessero l'impressione a volte che chiedere ti espone, ti rende fragile, no? Ti fa vedere, fa vedere un lato più umano di te. E invece io credo che sia una cosa importantissima, far vedere il lato più umano di noi. E secondo me chiedere è anche, come dire, una cosa fondamentale nel rapporto con la propria community. Se tu hai seminato, no? Per tantissimi anni hai seminato bene e hai un buon rapporto con il tuo pubblico, quando chiedi, questo pubblico risponde. E quindi ho detto, beh, siamo tutti
Certo.
chiusi in casa, io le promo del libro non le posso fare, le presentazioni sono saltate, gli eventi sono saltati, lo facciamo online, chiunque di voi mi vuole intervistare, pure se avete un account Instagram con 4 follower, io ci vengo volentieri. E hanno risposto tantissimo, se ne sto facendo 4-5 al giorno ed è una cosa
Meraviglia.
bellissima, secondo me, bellissima.
Che meraviglia. Tra l'altro, dall'altra parte invece è molto raro trovare qualcuno che dica: vuoi intervistarmi? Si fa così così, perché di solito noi quando andiamo a chiedere le interviste, anche ai suoi personaggi nazionali, eccetera, devi capire allora qual è la gente che lo gestisce, se c'è una mail dedicata, se bisogna passare attraverso Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, chi bisogna chiamare, chi bisogna telefonare, quali domande mandare. Invece così bello, lineare e pulito. Che è un po' in controtendenza con il titolo del tuo manuale, perché è così semplice che mi va a inficiare la pazienza necessaria, invece, che è l'arte della pazienza.
Sì.
Perché l'hai chiamato così? Anzi, definiamo bene cosa intendi per pazienza, perché a volte magari ognuno intende una cosa diversa, ma va
Certo,
spiegato bene.
no, hai fatto una bellissima domanda. Allora, se vuoi faccio così, ti leggo 2 righe che ci sono nella parte
Vai.
di copertina e poi attacco da lì con la mia versione della pazienza, perché qui dietro c'è scritto una cosa, secondo me, molto bella per introdurre l'argomento. Nell'immaginario comune, spesso la pazienza è associata alla pigrizia e all'immobilità. Niente di più sbagliato. La pazienza è quel mix di costanza, perseveranza e capacità di attendere che da sempre ha contraddistinto le grandi donne e i grandi uomini. È un po' tutto il messaggio del libro intorno a questa cosa. Cioè, la pazienza negli anni si è fatta una brutta reputazione, mettiamola così. Cioè, le persone se pensano alla pazienza, pensano allo stare fermi, no? E invece non è niente di tutto
All'attesa.
questo. Esatto, pensano semplicemente a incrociare le braccia, quindi una persona paziente te la immagini serena, mogia, diciamo quasi innocua. Invece non è quella, attenzione, la pazienza non è aspettare, è quello che facciamo mentre aspettiamo, perciò parlo di costanza, di perseveranza, no? E così via. È quella roba per la quale tu riesci a partire oggi con un progetto e sapere che ne vedrai i risultati magari fra 3, 4 anni, 5 anni. Quello per me è la pazienza, sapere che lavori nel lungo periodo, sapere che non stai correndo i 100 metri, ma stai partecipando a una maratona. E solo se hai pazienza, solo se hai questa visione di ragionare nel lungo periodo, puoi raggiungere i tuoi obiettivi e il successo, qualsiasi cosa significa per ognuno di noi.
Mi piace molto il concetto di successo perché si collega alla pazienza, perché detto così uno viene a pensare, ok, la pazienza è la perseveranza senza successo immediato. In realtà è molto bella anche una visione che tu dai, che il successo in realtà è il raggiungimento di uno scopo che ci autodiamo alla fine, qualsiasi esso sia, qualsiasi siano anche gli input esterni. Quindi se riusciamo a tarare un traguardo piccolo, allora quella pazienza diventa subito produttiva, è così, è quella
Sì,
l'idea.
assolutamente. Anzi, nel libro cerco proprio di smentire e smontare il concetto di successo per come siamo abituati a concepirlo. Cioè, abbiamo quasi idealizzato, no? Ci sono queste persone che noi riteniamo di successo nel mondo della musica, dell'imprenditorialità, no? Dello sport, eccetera, eccetera. E invece io provo a dire, guardate che la parola successo è una parolina pericolosa, che ci mette un po' ansia da prestazione. Invece di parlare di successo, parliamo di risultati, parliamo di obiettivi, no? Perché cambia completamente in questo modo lo scenario, perché a quel punto capisci che l'unica persona con la quale sei in gara sei te stessa, non è una competizione contro gli altri. E secondo me nell'epoca dei social abbiamo bisogno di ricordarci questa cosa. Io lo vedo soprattutto con i più giovani, no? Parlo molto spesso con ragazzi che magari hanno intorno ai 20 anni, neolaureati, laureandi, e loro ovviamente vivono un'ansia da prestazione costante, perché aprono Instagram e cazzo, lì sopra sono tutti quanti con un fisico della Madonna, pieni di soldi, sì, con i macchinoni, le ville con la piscina, e tu ti senti sempre in ritardo, uno sfigato, un fallito, eccetera, eccetera. E allora, come dire, bisogna forse ridare un po', rivedere un pochino le nostre priorità, secondo me, mettiamola così.
Come si coniuga questo? Adesso lo dico per chi non ti conosce, Raffaele, semplifico, fa il formatore all'interno delle aziende, quindi parla anche di business, cioè non è che è qui adesso a consigliarci come comportarci, può essere, cioè parla anche di business, quindi di tutto questo applicato nel mondo di chi poi deve fare i soldi, deve raggiungere un obiettivo. Come si coniuga questo con appunto il concetto frenetico che abbiamo di raggiungimento dell'obiettivo, di target? Anche le aziende, no, ormai sono tutte molto orientate su questo tipo di schema.
Sì. E guarda, in realtà il libro nasce proprio pensando a loro. Cioè, ovviamente il primo pubblico che io ho avuto in mente sono i miei clienti, i miei studenti, quindi gente che fa business, no? Da imprenditori, imprenditrici, freelance, professionisti, eccetera, eccetera. E questo è pensato principalmente per loro. Poi, in realtà, ho scoperto che lo stanno comprando anche persone che non sono nel mio pubblico solito. E il libro nasce pensando a loro, e nasce nell'esperienza degli ultimi 4-5 anni, perché mi sono reso conto, ma anche sulla mia pelle, perché ci passo io in primis per queste problematiche, che il fatto di lavorare a contatto con il digitale, no? Lavorare immersi nel mondo digitale, ci ha resi frenetici. Cioè, questa velocità nella quale siamo immersi, velocità, ma forse è meglio chiamarla frenesia, no? Del digitale, del mondo digitale, quindi i social, no? Gli smartphone sempre in tasca, eccetera, eccetera, anche a chi si occupa di business, anche a chi ha una propria azienda, ha lanciato un proprio progetto, ti porta in quell'ansia perenne da prestazione. E quindi parti con una roba e vuoi vedere i risultati subito, vuoi subito fare i soldi, vuoi subito fare tanti clienti, vuoi subito fare tanti follower, e così via. E allora io ho scritto questo libro pensando a loro, per dire: attenzione, dobbiamo capire che una cosa è essere veloci nell'esecuzione, e questo ci sta, secondo me non c'è nulla di male, ma non possiamo pretendere la stessa velocità nel raggiungimento dei risultati. Meraviglia. Quindi veloci nel micro, ma pazienti nel macro, perché partiamo oggi e magari i risultati di un progetto li vediamo fra 2 anni, fra 3 anni, eccetera, eccetera. A me mi capita a volte, prima parlavamo dei più giovani, no? Mi capita ragazzi che iniziano per esempio a creare contenuti, affascinati da questo mondo, e mi sento frasi del tipo: Raff, sono 3 mesi che ho aperto il canale YouTube, perché il canale non riesce a crescere? E io mi sconvolgo, dico: ma sono 3 mesi, ma cioè che cazzo pretendi in 3 mesi? No, non potevi fare 10 milioni di follower in 3 mesi, datti tempo, sii costante, la perseveranza di cui parlavo prima, pubblica tutte le settimane per i prossimi 3 anni e risentiamoci fra 3 anni e vediamo quanti follower hai, no? Certo. Ecco perché dicevo, in realtà nasce proprio pensando a chi si occupa di business, alle persone che sono immerse in questo mondo e hanno, come dire, acquisito questo tipo di frenesia, di velocità, che va bene su alcune cose, sia chiaro e sacrosanto, ma quando la applichiamo a tutto il resto della nostra vita invece diventa pericoloso.
È molto bello questo, perché poi si pone in antitesi con, sempre sui social, tutto il mondo dei: hai sempre provato a far crescere la tua pagina? Ora ti dico io come si fa. E poi onestamente dovrebbe aggiungerlo: in 3-4 anni possiamo farcela, no, però questo, sì, però questo sì, non sì. Te lo dicono mai. E il ritmo dei social, perché qua il problema sono i social, il problema tra virgolette, è che in realtà anche questi sono strumenti che crescono negli anni, anche se tu puoi postare 100 volte al minuto. Questo certo. È molto difficile da far capire, secondo te. Certo, anche agli, certo, anche agli certo. Imprenditori,
soprattutto a loro. Infatti, negli anni io mi sono battuto molto su questo aspetto, no? Cercando di fare un'attività di divulgazione o di sensibilizzazione, se vogliamo, che fosse da una parte tecnica, ma dall'altra parte anche più di approccio, no? Di mentalità. Ecco perché dopo una serie di libri tecnici ho scritto un libro che, se vuoi, è più sulla seconda categoria, no? Un po' più sulle soft skill, se vuoi, o con un taglio un po' più umanistico, chiamiamolo così, perché tu puoi essere bravo tecnicamente quanto vuoi, e quindi sulla parte tecnica io, come dire, ho battuto il ferro per anni, e poi a un certo punto mi sono reso conto: aspetta, ma sta roba non basta. Cioè, non gli dobbiamo solo spiegare come fare certe cose, come comunicare, come usare i social, eccetera, eccetera, gli dobbiamo pure spiegare e dare, quindi, no, delle informazioni sulle tempistiche e sull'approccio che c'è bisogno per lavorare completamente con questi strumenti. Quindi a un certo punto ho capito che c'era bisogno di bilanciare la parte più tecnica con la parte invece più di approccio, di mentalità e di visione, se vogliamo, no? Questa parolina fantastica che sembra passata di moda. E io dico sempre che i libri li scrivo in primis per me, quindi questo libro ovviamente non è per, certo, no, per salire sul pulpito e insegnare agli altri come vivere la loro vita, no, e sono io in primis a trovarmi in queste situazioni e quindi mi serviva a me un libro del genere. E poi ho pensato ovviamente a tutte le persone che si trovano nella mia stessa situazione.
Raffaele, quante volte il porsi degli obiettivi più piccoli poi ti porta a crescere e a raggiungere anche degli obiettivi grandi, che però sono molto differenti da quelli grandi che ti saresti posto senza livelli intermedi? Cioè, per dire, parto per fare una cosa, poi decido che ogni piccola cosa è un mio traguardo, e quando mi sono accorto che volevo fare quella cosa, in realtà sono arrivato allo stesso successo che volevo, ma ne ho fatta un'altra.
Guarda, Alan, hai toccato un punto fondamentale, perché c'è un capitolo intero tutto dedicato a sta roba, per farti capire quanto è importante per me. Nel senso, lavorare bene sui propri obiettivi è una delle cose principali, uno dei messaggi principali che io do nel libro, proprio per allenare questa pazienza, questa costanza, questa perseveranza di cui parlavamo. Solitamente io mi trovo di fronte a due tipologie di persone. A volte hai delle categorie che sono, parliamo in questo caso di business, ma lo possiamo estendere in generale, persone che sono bravissime sugli obiettivi a lungo termine, e quindi dove ti vedi fra 5 anni, fra 10 anni, no, hanno una visione pazzesca, però poi si perdono nell'operatività, cioè non hanno l'obiettivo a domani, a dopodomani, alla settimana prossima, a un mese. E dall'altro lato invece hai quelli che sono bravissimi nell'immediato e quindi hanno pianificato tutto per la prossima settimana, per il prossimo mese, ma non hanno idea di dove stanno andando, non hanno quindi un obiettivo a lungo termine. E io nel libro spingo tanto su questo concetto, nel trovare l'equilibrio tra queste due cose, perché gli obiettivi, quelli più lontani, ti servono per svegliarti la mattina, no, sono quelli che ti fanno alzare e ti fanno dire: ma perché sto facendo tutto quello che sto facendo? Perché so dove sto andando, no, la visione, il perché, se vogliamo, il perché che ci guida e ci spinge a fare quello che facciamo. E quella è la parte un po' più, no, visionaria, però poi contemporaneamente dobbiamo essere pragmatici e ogni giorno fare un passettino per raggiungerla, quella visione, perché è bello essere visionari, ma dobbiamo essere anche molto concreti, quindi mettere quei mattoncini lungo il nostro percorso che ci portano a quell'obiettivo, e questo lo fai solo lavorando su quelli a breve periodo e a medio periodo. Ovviamente non sto dicendo che una categoria è meglio dell'altra, sto dicendo abbiamo bisogno di entrambi e dobbiamo bilanciarli, perché solo in questo modo riusciamo a lavorare nel migliore dei modi.
Alessia, io so che, allora, tanto ti dico che Alessia è una tua grande fan.
Grazie, Alessia.
Sta leggendo il tuo libro con grande interesse. Ale, cosa ti affascina di quello che scrive Raffaele, e se c'è qualche aspetto che ti ha colpito e che hai voglia di chiedergli?
Allora, in realtà volevo parlare di, appunto, parlavo prima con Alan mentre ti aspettavamo, di esempi di pazienza. Cioè, tu mi stai allenando ad avere pazienza. E la parola allenare, tu hai delle parole che mi sono entrate qui nei miei due neuroni. Una è allenare, e allenare la pazienza, ed è bellissimo il verbo allenare, perché sì, noi ci segniamo a volte allenarci fisicamente, no? Tu dici, una che fa sport sempre per sempre, però wow, allenare la pazienza, meraviglioso. E da quando ti seguo cerco esempi pratici come fai tu, perché anche tu parli degli esempi pazzeschi pratici a partire, poi lui spazia da Marco Aurelio fino a Jack Ma, quindi parla, spazia da Marco Aurelio, che è bellissimo nel tuo libro, che dici che ha aspettato 23 anni per diventare,
quello è pazzesco,
imperatore.
Quell'esempio. Quello è pazzesco, quell'esempio, no? Io dicevo, io
nel libro, un po', ti prego.
nel libro dico, Marco Aurelio era stato scelto da ragazzino per diventare il nuovo imperatore di Roma, e pensava di poterlo fare a breve, perché tanto avevano messo un imperatore fantoccio che doveva durare pochi anni. Poi in realtà sto tizio si è trovato ad essere imperatore per 15-20 anni, per tantissimo tempo, e quindi Marco Aurelio ha dovuto essere molto paziente. E
ricordo, dico, un po' Carlo d'Inghilterra.
Forse Carlo d'Inghilterra. Allora io dall'esterno dico: cosa avresti fatto tu al posto di Marco Aurelio? Io sarei stato su tutte le furie, cioè, ma avete promesso di diventare imperatore, adesso lo pretendo, lo voglio, perché sono 15 anni, perché sono 17, perché sono 20, no, perché sto ancora aspettando. E invece lui narra qualcosa di diverso, lui dice: quegli anni mi hanno reso un uomo migliore, quegli anni di attesa sono anni ai quali ho costruito la personalità, ho imparato l'importanza della filosofia, ho imparato l'importanza del rapporto umano, eccetera, eccetera. E quindi, quando sono diventato imperatore, sono stato un imperatore migliore. E infatti viene considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Ha scritto il libro che è considerato uno dei capolavori di tutti i tempi, eccetera, eccetera. E questa cosa a me ha fatto letteralmente esplodere il cervello. Cioè, dico, quello invece di incazzarsi, perché era 20 anni che aspettava, lui stava lì e migliorava ogni giorno. Ecco quando diciamo la pazienza non è immobilità. Marco Aurelio non si è messo così e dice, allora quando muori? E allora quando muori? No, lui studiava, osservava, imparava da chi era più avanti di lui, da chi era migliore di lui, e quando è stato il suo turno si è fatto trovare pronto. E poi il resto è storia. E nel libro io ho preso degli esempi, appunto da Marco Aurelio a Jack Ma, ad Alfonsina Strada, a grandi autori, scrittori, imprenditori, eccetera, eccetera, di persone che noi riteniamo persone famose, lo metto tra virgolette, e ho provato a fare una cosa diversa. Invece di raccontare il loro successo, che è quello che raccontano tutti, ho raccontato il loro percorso, che è una cosa sulla quale si concentrano in pochi, perché è facile guardare una persona di successo e guardarla oggi, no? Tu guardi, che ne so, Cristiano Ronaldo, no? O, che ne so, un cantante qualsiasi, e dici, oh mio Dio, lui è il miglior calciatore dei nostri tempi, lui è il miglior artista dei nostri tempi, è il miglior musicista dei nostri tempi. E quella è la parte figa che raccontano tutti, perché fa fare i click e le visualizzazioni, ma quella persona cosa ha fatto lungo la strada? Perché quando vai a vedere il percorso, scopri che quella persona ha avuto tantissimi fallimenti, tantissimi errori, porte in faccia, ha ricevuto tantissimi no, eccetera, eccetera. E quella parte lì è la parte dalla quale noi possiamo imparare, ed è la parte che dovremmo raccontare. Dovremmo raccontare sia ai più grandicelli, ma anche ai più giovani. Perché? Perché quando fai questa operazione, no, di scoprire il vissuto di qualcuno, io nel libro ne ho scritte tantissime di queste storie, ce ne sono, mi sembra, più di 20. L'ho fatto per due motivi. Da un lato volevo un po' ridimensionare, ok, queste persone, perché è chiaro, le vedi un po' più umane, più vicine a te, perché dici, ah, ok, capita anche a loro. E dall'altro lato migliora la nostra di autostima, no? Ti senti meno solo, meno sfigato, meno, perché dici, ah, aspetta un attimo, ma se anche questo imprenditore famosissimo lungo la strada ha ricevuto un sacco di rifiuti, allora no, è normale che capiti anche a me, è semplicemente parte del percorso. E quindi tu vedi Jack Ma, che oggi è l'uomo più ricco della Cina, e poi scopri che è stato rifiutato 10 volte ad Harvard, e dici, aspetta un attimo, questo è l'uomo più ricco della Cina, uno dei migliori imprenditori della nostra epoca, e Harvard gli ha detto di no, non una volta, non due volte, ma 10 volte. Te lo ridimensiona, te lo fa sentire più vicino a te e ti fa dire, ok, allora devo continuare, no? Ecco l'importanza della costanza.
Per entrambi comunque, sia per Harvard, perché anche Harvard, aver compreso un talento, no? Esatto. Senti, Raffaele, sì. Prima parlavamo, adesso che parliamo di una cosa meravigliosa che sono i fallimenti, perché i fallimenti, noi ti abbiamo dato questa connotazione brutta in italiano, anche in altre lingue, ma soprattutto in italiano. Ma in realtà sono fondamentali. E prima con Alessia, prima che entrassi tu, parlavamo di SpaceX, in cui praticamente ci sono i lanci e sono tutti contenti che falliscano, perché esplode il missile, è tutto bello, perché raccolgono un sacco di dati proprio dal fallimento, perché è importante che fallisca perché capiscono dove operare. È così, cioè è una metafora, sì. Neanche troppo, perché poi è una roba concreta, è una metafora di cui bisogna porsi.
Sì, sì, assolutamente. Io per lavoro mi occupo di innovazione, e l'innovazione è basata sul fallimento, cioè l'innovazione è basata sul concetto di esperimenti. Tu sperimenti cose nuove, e SpaceX ne è un esempio, fai una serie di test, questi test nella maggior parte dei casi, il 90% non vanno a buon fine, e una piccolissima percentuale invece va a buon fine. Qual è la chiave di lettura? È che dobbiamo fare un grosso cambio di paradigma, e se vuoi anche un cambio proprio di lessico, no? Io nel libro invito a non parlare più di fallimento, ma a parlare di insegnamento. Quindi non ho fallito, ho imparato qualcosa. E se ci pensi è esattamente quello che succede con SpaceX. Cioè io faccio una serie di errori lungo la strada, ma quegli errori mi permettono di imparare delle cose nuove, e quindi significa che io ho allargato le mie conoscenze, le mie competenze, il mio know-how, eccetera, eccetera. Quindi ogni giorno ne so di più. Ogni giorno sono un imprenditore migliore, un professionista migliore, una persona migliore. E io quindi faccio un'equazione che per me è molto lineare, molto semplice. Tutte le volte che fallisci, impari. Tutte le volte che impari, cresci, e quindi per crescere è fondamentale fallire. Cioè non si sfugge, non esiste un processo di crescita nel quale non c'è fallimento. E non solo è inevitabile, è anche necessario. E questo secondo me è il grosso cambiamento che dobbiamo fare, proprio culturale, per apprezzare, no, il fallimento e accettarlo nelle nostre vite.
C'è un modo per imparare di più, perché adesso va bene, ogni volta che fallisci impari, questo lo sappiamo, però non è che impari sempre... la stessa quantità di cose, cioè anche in base a come ti rapporti al fallimento sei in grado di imparare più o meno. E c'è
Certo.
un modo di porsi per fare in modo che quando non riusciamo in qualcosa, in realtà poi ci arricchiamo di più.
Assolutamente, sì, e questa è una cosa che prendo in prestito dal mio settore, che però può essere usato anche, come dire, in altri contesti, anche nella vita privata, volendo. E cioè, io quello che invito a fare sempre è un minimo di analisi. Solitamente tecnicamente la chiamiamo post mortem, no? Quindi un'analisi dopo il fallimento. Prendete carta e penna, veramente fatelo con carta e penna, e quando vi trovate in situazioni del genere, dedicate un po' di tempo a fare un minimo di analisi a quello che è appena successo. È quella la parte veramente importante, la parte nella quale mettiamo nero su bianco gli avvenimenti, nella quale mettiamo nero su bianco gli insegnamenti, cioè per dire, ok, questo progetto non è andato a buon fine. Ok, ma cosa ho imparato? Cerchiamo di capire cosa abbiamo sbagliato lungo la strada, cerchiamo di capire come non ripetere più quell'errore. E questo io consiglio di farlo proprio con carta e penna, sia se lavorate in team, ma anche se siete da soli, pure se avete il piccolo progettino, il sogno nel cassetto sul quale state lavorando. Periodicamente fate questa cosa, vi fermate, prendete del tempo per voi stessi, e questo fa parte sempre della pazienza di cui parlavo prima, e
Esatto.
scrivete questa cosa, fate un minimo di analisi. E quindi è successa questa cosa, è successa per questo motivo, avremmo potuto fare questo diversamente, la prossima volta proveremo a fare questa, no, questa alternativa, eccetera, eccetera. Mi porto a casa questi insegnamenti, io ho un piccolo diario sulla scrivania e tutte le sere lo faccio, mi prendo 5 minuti e faccio un po' il resoconto della giornata che è appena finita. Ovviamente non sto dicendo fatelo pure voi tutte le sere, no? C'è chi preferisce farlo più frequentemente, meno frequentemente, una volta a settimana, una volta al mese, però avere quel momento, un pochino di introspezione, un pochino di analisi, per mettere giù un po' di informazioni, un po' di idee, diventa fondamentale. E l'importanza di scrivere è fondamentale. Ci sono mille, mille studi sul fatto che quando scriviamo, no? Riusciamo a ricordare meglio, scarichiamo a
Eccola
terra le informazioni. Beh, bellissimo.
lei,
Pure
eccola.
io sono pieno di carta così sulla scrivania. E poi
Ascolta e scrivo.
a penna,
la cosa
a
bella è anche andare a rileggerlo, eh.
penna.
Sì, assolutamente, carta e penna, carta e penna. Sì.
Non dico proprio.
E perciò dicevo, a volte poi andare a rileggere quelle cose ci aiuta tantissimo nel processo di crescita, no? Dopo un anno le tiri fuori, dici, ah, mamma mia, che cazzata che avevo fatto, ti ricordi quel progetto, quella roba che non è andata male? Però rivedi, no, gli step che hai fatto, eccetera, eccetera, e impari dai tuoi errori. Perché il vero fallimento, se vogliamo definirlo così, è quando non impari niente. Cioè fai uno sbaglio, non impari niente, quello puoi chiamarlo un fallimento. Perché? Perché significa che probabilmente lo rifarai in futuro. È il modo per evitare di rifarlo in futuro, invece è quello di portarsi a casa degli insegnamenti.
È più facile in team o da soli?
Fare questo tipo di analisi, dici?
Sì.
Dipende dal team, ti direi dipende dal team. Dipende tantissimo dal team. Forse da soli quello che abbiamo è sicuramente più indipendenza, no? Più autonomia. Quindi se voglio farlo tutte le sere, nessuno può dirmi nulla. Io mi prendo 5 minuti e mi dedico a questa cosa. Ovviamente col team devi coordinarlo, no? Quindi devi organizzare il tutto. Il vantaggio che c'è nel team, che da solo invece non hai, è il fatto di avere dei punti di vista diversi. E questo ha un valore pazzesco, no? E quindi siete in cinque e magari tu pensi una cosa, ma l'altra persona dice: aspetta un attimo, no, Raff, guarda che forse è successo questo perché abbiamo fatto questo, forse ti dimentichi di questo, no? E il fatto di portare esperienze diverse, competenze diverse sul tavolo ti aiuta anche nella fase di analisi, perché ognuno poi lo guarda con occhi diversi. Questa cosa la perdi quando sei da solo, e come dire, c'hai i pro e i contro in entrambi i casi.
Tu sei a Londra e cambia qualcosa in questo processo il sistema, diciamo, economico del paese che hai intorno? Perché ci sono paesi che hanno un'imprenditorialità più snella, che ti permettono di sbagliare di più, altri,
Certo,
quello dove siamo noi,
certo.
per esempio, che ti permette di sbagliare di meno. Può
Ass
aiutare
sì,
la
assolutamente sì. Guarda, in
geopolitica
realtà
in questo senso.
è un insieme di fattori, direi, perché c'è anche una forte componente culturale. Lo sappiamo, no? Nella cultura anglosassone abbiamo tutti quanti l'idea in testa della Silicon Valley, no? Dove il fallimento è quasi invece un badge d'onore, una cosa di cui vantarsi. La cultura anglosassone un po' ce l'ha questa cosa, perché sono abituati all'idea, no, del fallimento come momento di crescita, come momento di insegnamento. In Italia, da noi, il fallimento è sempre quel bollino, no? Un po' quel marchio a fuoco, quel ti punto il dito e me lo ricordo per tutto il resto della vita che hai fallito. Anzi, preferisco non provarci. Se tu fallisci, ti insulto, no? Dici, ah, guarda quel cretino, ci ha provato e non ce l'ha fatta. E abbiamo pure un po' la sindrome da Palio di Siena. Invece, quando non ci provi, ti senti più tranquillo. No, non ci provi e ti senti più tranquillo, dici.
Guarda gli appunti, copio, sei tu che me l'hai detto in uno dei tuoi bellissimi video, Marco Aurelio, non aspettare la perfezione, fatto è meglio che perfetto.
Ah, esatto, quello è il mio mantra di vita proprio, fatto è meglio che perfetto è il mio mantra di vita. A volte la perfezione è una scusa per rimandare.
Però, però è vero, quindi Lala, anche sperimentare, questo verbo è meraviglioso.
Sì, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Perciò dicevo, per me quello è proprio un mantra di vita da appendere in ufficio, in casa.
Che non significa ignorare i dettagli, però,
no,
giusto?
No, assolutamente, assolutamente. Significa solo capire che le cose si migliorano strada facendo. Quindi non significa che dopo non migliorerai, significa tu parti, inizi con quella cosa, esci, e poi dopo avrai il tempo di migliorare, no? La chiave della sperimentazione è un po' quella, perché se tu continui a perfezionare, ci sarà sempre qualcosa che non va, no? Avrai sempre una scusa per rimandare. Quello è il pretesto perfetto di tutti i procrastinatori, no? Di tutti i perfezionisti. E lo so perché lo sono, quindi so come ragiona la mia testa. Allora mi formo in quella trappola. Ma succede in tutti i contesti, non solo nel business. Io qui lo vedo in Inghilterra con amici italiani, che magari non parlano benissimo l'inglese e hanno il terrore di esporsi perché dicono no, finché non mi sono finito il corso, finché non ho migliorato l'accento, finché non ho ampliato il mio vocabolario. No, è il contrario, buttati, parla, anche se lo parli che dici the ball is on the table, però poi dopo la strada impari, no, migliori con l'esperienza. Quindi fatto è meglio che perfetto, significa tu inizia, perché quello è lo scoglio più difficile, la parte più difficile da fare, poi lungo la strada troverai il modo e il tempo per migliorare, per perfezionare.
Ti gratifica di più quando ho visto diverse recensioni, insomma, molto belle, qui scrivono che è un bellissimo manuale, eccetera. Ti gratifica di più quando ti viene fatto quel tipo di complimento o quando ti dicono semplicemente io ho agito come hai scritto?
Ah, questa mi piace. È vero, questa mi piace. Perché poi uno si augura, no, che c'è la lettura, ma poi c'è anche metterlo in pratica. Allora, il libro è uscito da una settimana, quindi forse è troppo presto per il secondo tipo di complimento, perché non so se qualcuno l'ha letto talmente veloce e poi ha già iniziato a metterlo in pratica. Però, in linea di massima, io spero, mettiamola così, che le persone poi questa roba la mettano in pratica. No, spero che questo sia un piccolo semino che piantato nelle nostre vite possa poi germogliare e dar vita a un cambiamento. No, è un piccolo cambiamento, perché i cambiamenti sono sempre graduali, un po' alla volta. Però sicuramente quella è la parte più importante. Cioè sapere che non è stata solo una bella lettura, ma che poi ti ha ispirato effettivamente a fare un cambiamento.
Bene, allora Raffaele, in chiusura, facciamo proprio una roba molto spot. Dove lo troviamo questo libro? Come si può acquistare? Come possiamo farcelo arrivare a casa? Perché
allora, il libro è questo qua, lo faccio vedere.
Eccolo lì,
ve lo faccio vedere. L'arte della pazienza, come essere perseverante in un mondo frenetico. Lo trovate ovunque. Lo trovate ovunque, esatto, Franco Angeli l'editore, lo trovate ovunque, Amazon, tutti gli store online e tutte le librerie anche fisiche in giro per l'Italia. Anzi, se potete magari supportate e comprate local, prendete in libreria, però esatto. Lo trovate ovunque, veramente ovunque, ovunque, ovunque.
Se comprate in libreria local dovete anche pazientare di meno, nel senso che lo trovate subito.
mi piace questa chiave di lettura.
Grazie mille di averci dedicato un po' di
grazie
tempo.
Grazie a voi dell'invito.
Inserito nel tuo tour, andate a seguire Raffaele che insomma fa un sacco di cose interessanti oltre alla pazienza proprio formative. Grazie, buon lavoro, salutaci Londra, salutaci l'Inghilterra che prima o poi rivedremo.
Ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao e buon pomeriggio, ciao, ciao, ciao.
Buon pomeriggio.
Ciao.